A te interessa la vita di uno scrittore di solito quando leggi un libro?
Allora, dipende, nel senso che negli ultimi anni mi è capitato molto spesso di provare un certo disagio leggendo post sui social di certi scrittori che mi capitavano
sotto. So cosa intendi.
E ci sono addirittura degli scrittori i cui libri io ho deciso di non leggere proprio perché avevo letto questi post e, come dicono i giovani d'oggi, mi avevano fatto un po' cringiare. Cioè, non è detto che una persona brava a scrivere sia anche brava a gestire i propri social.
No, sono comunicazioni molto diverse, effettivamente.
Esatto. Però invece, soprattutto quando parliamo di autori morti o magari anche di autori che prima ho conosciuto attraverso i libri e magari soltanto dopo sui social, invece no, mi interessa. Penso che sia una naturale curiosità che si può provare nei confronti di qualcosa che ci piace. E poi devo dirti che non credo affatto che sia un guilty pleasure, cioè qualcosa di cui ci si debba vergognare, questa curiosità, perché io sono profondamente convinta che una delle origini della narrativa, e quindi anche di gran parte della letteratura, stia nel pettegolezzo. E quindi ecco, secondo me è del tutto ammissibile incuriosirsi sulla vita degli scrittori.
Vero.
Invece tu cosa ne dici? Perché ci sono scuole di pensiero diverse su questo.
No, no, sono abbastanza d'accordo con te, devo dire. Poi bisogna anche ricordare che gli scrittori, prima di tutto, sono comunque delle persone. E in quanto tali possono essere sia interessanti ma anche per niente interessanti, pur sapendo scrivere dei bei libri. Le cose non necessariamente coincidono.
Anche questo è vero.
Ci sono però appunto scrittori invece che hanno avuto vite piuttosto mirabolanti, e uno di questi è Giuseppe Berto, di cui questo mese ho letto Il male oscuro, romanzo della seconda metà del Novecento italiano, molto importante, per alcuni addirittura un capolavoro, fu anche un bestseller già al tempo, che un po' è caduto nel dimenticatoio e non molti celebrano tra la grande letteratura italiana di quel tempo, comunque ci si dimentica un po' di lui. La sua vita fu sicuramente però molto interessante, tanto quanto la sua produzione letteraria, di cui presto parliamo.
Sono molto interessanti anche le biografie raccontate all'interno del libro che io ho letto questo mese, che è Ritratto dell'artista da piccolo di Marta Barone, il cui sottotitolo è 11 infanzie di scrittrici e scrittori. Quindi insomma tutte persone con biografie interessanti. Ma quindi direi cominciamo, prego, con le presentazioni.
Io sono Giulia Pilotti, sono un'autrice e lavoro in un'agenzia letteraria.
Io sono Ludovica Lugli, giornalista del Post, e questo è un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese, in cui parliamo dei libri che stiamo leggendo, quelli che sono sul nostro comodino.
Ma parliamo di Ritratto dell'artista da piccolo, quindi di Marta Barone. Prima cosa che mi incuriosisce è qual è il criterio con cui sono selezionati questi autori, cioè che tipo di raccolta è?
Allora, direi che il primo di tutti i criteri è il fatto che sono autori che Barone ama, che ha letto tantissimo, di cui conosceva molto bene le opere. Mm-hmm. Un aspetto che hanno in comune, che è subito evidente, è che sono tutti nati tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. La più vecchia è Virginia Woolf, che nacque nel 1882, mentre invece la più giovane è Ingeborg Bachmann, che nacque invece nel 1926. Questo aspetto cronologico è fondamentale da un certo punto di vista, lo spiega anche Marta Barone nell'introduzione, perché proprio alla fine dell'Ottocento che di fatto nasce il concetto di infanzia per come lo consideriamo oggi, mm-hmm. come un periodo importante nello sviluppo della persona, distinto da quello che viene dopo e di cui bisogna avere anche cura. Tra l'altro è più o meno lo stesso periodo in cui nasce anche la letteratura per l'infanzia, proprio perché viene concettualizzato questo periodo della vita.
Non come cuccioli di cane, ma come persone piccole.
Sì, esatto, esatto. Cioè non soltanto come un qualcosa di, come dire, appunto cronologico, ma come un periodo particolare,
certo.
Anche a livello, diciamo, psicologico.
Sì.
Però c'è anche un'altra questione, nel senso che tutti questi ritratti sono basati su degli scritti autobiografici che sono, diciamo, la fonte principale che Barone ha utilizzato per raccontarli in modo veritiero, insomma, senza inventare. Mm-hmm. E quindi, per questa ragione, non tutti magari gli autori di cui Barone avrebbe voluto parlare hanno effettivamente lasciato degli scritti autobiografici da cui si potesse ricostruire la loro infanzia. Quello è stato un po' il discrimine. Ci sono due autrici all'interno della selezione che non hanno scritto cose autobiografiche sulla loro infanzia, che sono Anna Maria Ortese e Bachmann. nel loro caso si è aiutata un po' di più con delle biografie e ha usato un po' di più, lo dice fin da subito, lo strumento della congettura, quindi cioè dell'unire i puntini tra le cose che si sapevano.
Ma anche tramite la loro produzione, diciamo, di finzione?
Assolutamente, nel senso che comunque tutti questi autori sono autori che Barone conosce bene, di cui ha letto tanto le opere e su cui ha fatto molte riflessioni, e questo si vede bene leggendo il libro.
Cosa c'entra però esattamente Marta Barone con questo tipo di approccio agli scrittori? Cioè, come mai ha avuto, non so se lo spiega, ma se ha avuto un'illuminazione che l'ha portata a scrivere questo libro?
Tutto nasce da una sua collezione che faceva per passione, una collezione di fotografie di scrittori bambini che qualche anno fa si era messa, insomma, a cercare online su libri, biografie, e aveva questa curiosità, secondo me, perché da un lato lei le piace tantissimo la letteratura, dall'altro è anche una che ha molto frequentato la letteratura per l'infanzia, di conseguenza ha messo insieme queste due cose. Penso che la maggior parte delle persone conoscano Barone per via del suo libro Città sommersa, con cui è stata peraltro candidata al premio Strega un paio di anni fa. Però lei, prima di Città sommersa, che è un libro sulla biografia di suo padre e sulla storia dell'Italia negli anni 70, degli anni di piombo, però prima lei era, oltre a essere una traduttrice, anche un'autrice di libri per ragazzi e traduttrice di libri per ragazzi. Tra le altre cose si è occupata di tradurre seriamente per la prima volta in italiano il primo libro della serie di Mary Poppins.
Oh, wow.
Che, vabbè, io penso che tipo in Italia tutti conoscano per il film della Disney.
Sì, io devo dire non so nulla dei libri di Mary Poppins.
Ecco,
non so neanche se fino a questo momento mi ricordassi che c'erano dei libri addirittura in serie su Mary Poppins.
Sì, il film in realtà non è tratto da un libro, bensì da una serie di libri che sono stati condensati insieme. Io credo che quando noi eravamo bambine, ad esempio, non ci fossero nemmeno in libreria disponibili.
Non mi ricordo.
Erano state fatte traduzioni anni e anni fa, ma erano molto vecchie, fatte anche velocemente, senza una particolare cura. E invece adesso stanno tornando in libreria, appunto, in questi ultimi anni. Il primo lo ha tradotto, appunto, Barone, insomma. E tra l'altro io l'ho letto perché mi sono un po' appassionata al tema della letteratura dell'infanzia dopo essere stata alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna.
Che ricordiamo è la fiera più importante dei diritti
al mondo
per i diritti. Se la gioca, mi sembra, con quella di Shanghai, se non sbaglio, comunque con qualche altra fiera cinese, ma è veramente diventata gigantesca ed è per la letteratura dell'infanzia e per i ragazzi è effettivamente l'evento più importante, quindi si radunano editori, traduttori, illustratori a Bologna intorno a marzo, se non sbaglio.
Sì. Io ci sono stata all'ultima, diciamo in veste di giornalista, perché in realtà è una fiera che non è aperta al pubblico. Comunque, dopo esserci stata, ho avuto tantissima voglia di rileggere libri per ragazzi, mi sono quindi fiondata su questo di Mary Poppins e devo dire che l'ho trovato un romanzo veramente, veramente interessante, secondo me leggibile molto anche dagli adulti, pieno di osservazioni molto acute, di intuizioni su come i bambini fantasticano e di come poi questa fantasia può celare significati che soltanto da adulto ti rendi conto essere molto profondi e che all'interno di Mary Poppins vengono poi usati per molte scene anche divertenti, quindi ho anche riso leggendolo. Ma tornando a Marta Barone, ho chiesto a Mattia De Bernardis di Utet, che è l'editor che si è occupato di questo libro, di raccontarci come è nato, perché secondo me è un caso interessante di come nascono tanti altri libri che troviamo in libreria oggi.
Di solito il mestiere editoriale consiste nello scegliere che cosa pubblicare e che cosa no, quindi sulla base di qualcosa che già esiste, che può essere una prima stesura, può essere un indice, può essere un'idea, anche solo un'idea nella mente dell'autore che te lo propone, scegliere se questa idea o questo pezzo di libro già scritto possono diventare un libro. In questo caso è stato il contrario, nessuno è venuto a propormi questo libro. Questo libro è nato dall'incontro mio, personale, con alcuni post su Facebook di Marta Barone che parlavano dell'infanzia degli scrittori, con allegate alcune foto spesso anche molto interessanti. E questi post che dall'inizio io ho letto per interesse personale sono man mano nella mia testa diventati delle pagine di un volume che non esisteva ancora. E quando ho capito che questo stava succedendo, ho provato a lanciare la sfida a Marta Barone di trasformarlo effettivamente in un libro reale. Sono molto contento che ci sia riuscita e che ci siamo riusciti e che adesso c'è.
molto spesso si associa questo meccanismo ai libri scritti dagli influencer o dalle persone famose su internet, che sì, però diciamo di partenza non sarebbero autori o giornalisti, sì, però in realtà è il modo con cui moltissimi libri scritti da giornalisti nascono. E poi in alcuni casi tipo questo, che sicuramente non è esemplificativo della maggioranza, però può sempre capitare, anche nel caso di uno scrittore che però magari ha scritto da qualche parte qualcosa di interessante e quindi gli editor, che parte del loro lavoro è anche setacciare l'internet di questi tempi, ovviamente drizzano le loro antenne e dicono: ah, magari questo potrebbe essere un libro.
Ma parliamo di questi scrittori bambini che mi interessano molto. Mi verrebbe da chiedere quanto sono scrittori questi bambini, cioè quanto si vede lo scrittore dall'infanzia?
Dipende, di nuovo. In alcuni casi molto. Ad esempio, Marguerite Yourcenar scriveva già da adolescente e infatti il suo primo libro fu pubblicato che lei aveva tipo 18 anni, pubblicato a spese del padre, che era diciamo il suo primo lettore e il suo primo editore.
Bravo papà.
Esatto, uno che credeva moltissimo nella figlia. E diciamo che nel caso di Yourcenar, Marta Barone sceglie di far finire l'infanzia proprio con questa nascita della scrittrice adulta, quindi con questa prima pubblicazione e con poi quella successiva che diciamo è il suo primo vero libro, insomma, uh-huh, quello non più da bambina, da ragazza, bensì già da scrittrice, che invece è Alexis o il trattato della lotta vana, che il padre riuscì a leggere prima di morire. Tra l'altro questo ritratto è molto, ha un finale molto tenero, devo dire, perché spiega come Yourcenar, proprio con suo padre, che scelse il nome con cui la conosciamo, che in realtà è uno pseudonimo, è un anagramma del suo vero cognome, che è de Crayencourt, e appunto insieme al padre creò questa figura della scrittrice. La biografia termina con questa trasformazione.
Poi il nome, devo dire, che funziona benissimo. Adesso non,
sì,
non so se è perché la conosciamo da molti anni ed è entrata nella storia della letteratura, ma è un nome perfetto, come pseudonimo funziona molto bene.
Sì, un caso secondo me in cui è evidente che lo pseudonimo è migliore del nome originale, il nome vero. Poi vabbè, anche altri degli autori citati, ad esempio Magda Zabò, l'autrice della Porta, altro romanzo bellissimo, scriveva già da bambina, anche se nel suo caso invece il padre a un certo punto le proibì di usare uno pseudonimo.
Ah. Come mai?
Perché in realtà questo pseudonimo, oltre a essere appunto il nome con cui lei firmava questi suoi primi esperimenti letterari, che penso nel suo caso fossero soprattutto poesie, era anche, diciamo, un suo alter ego che lei incolpava di combinare delle
maracelle. C'era un problema anche di gestione,
esatto,
di questa doppia personalità.
Esattamente. E comunque anche per gli scrittori che da bambini non scrivevano, in alcuni casi tra l'altro non leggevano neanche, perché ad esempio Gregor von Rezzori, non vengono citate sue letture nella sua biografia, però Barone individua e sottolinea tutti quegli aspetti dell'infanzia che spesso erano relativi a giochi che questi scrittori facevano da bambini, che poi dopo di fatto contribuirono a formare la loro personalità letteraria ed in qualche modo entrarono nel loro mestiere. Ad esempio di Natalia Ginzburg, la cui infanzia probabilmente conosciamo più di tutte quelle che sono raccontate qui, perché insomma il lessico familiare parla anche di quella,
certo,
ed è una lettura che molti abbiamo fatto. Faceva questa cosa che lei definiva parlare di notte, che sostanzialmente parlava ad alta voce a dei personaggi immaginari, vari,
wow,
non soltanto di notte in realtà, ma anche di giorno. E secondo me, insomma, Barone riconduce a questo gioco appunto quello che poi divenne il suo lavoro di scrittrice. Lei comunque poi scriveva anche dei libricini, impaginandoli anche, insomma, letteratura ed editoria.
Ed editoria.
Come gioco.
Era già, diciamo, scritto.
Esatto.
Ora sto ancora cercando di trovare un po' un filo rosso tra tutte queste cose che mi stai raccontando, anche se di base mi sembra che siano prive di dramma queste infanzie. È così? Cioè ci sono delle famiglie felici e tutto va bene a tutti?
Allora, leggendolo avevo l'impressione che effettivamente fossero tutte delle infanzie felici. Poi, a posteriori, cioè dopo che insomma il testo si è un po' depositato, poi aver finito il libro dopo qualche giorno, mi sono resa conto che in realtà molti di questi scrittori da bambini avevano vissuto dei drammi, nel senso che molti di loro, ad esempio Yourcenar, crebbe senza madre e soprattutto quando era molto piccola non aveva un gran rapporto con il padre, più che altro perché lui era un po' assente e di conseguenza ebbe una prima infanzia molto solitaria. Virginia Woolf perse la madre che insomma era ancora molto piccola e quindi ebbe questo primo grande lutto già molto giovane. Lo stesso si può dire anche di Elias Canetti, che insomma il cui padre morì, che lui era più o meno in età scolare. Poi c'erano i genitori di Ivan Rezzori che non si amavano, erano molto infelici, questa cosa si vedeva molto nella loro vita quotidiana, a un certo punto divorziarono anche e poi sua sorella maggiore morì a 20 anni.
Tra l'altro, scusami, è anche un grande topos della letteratura per infanzia, effettivamente questo, la mancanza di un genitore spesso ricorre nelle storie per bambini, quindi forse non so se Barone l'ha fatto apposta, però c'è il tentativo un po' di recuperare dei punti fermi della letteratura per l'infanzia.
Guarda, in realtà no, perché lei non presenta nel scrivere queste biografie il trauma come qualcosa di formativo e che c'entra con la creazione, diciamo, dello scrittore a partire dal bambino. Infatti, la mia prima impressione che in realtà fossero delle infanzie felici è dovuta al fatto che lei non insiste tanto su questi momenti drammatici. Anche nel caso di Anna Maria Ortese, la cui famiglia era molto povera e quindi la cui infanzia fu molto influenzata da questa povertà, però non sembra che sia stato quello a rendere quella bambina una futura scrittrice, ma piuttosto un'indole personale, un modo di vedere la realtà che nei casi di altri scrittori si esprimeva moltissimo con la lettura oppure con il raccontare storie oppure di nuovo con il fantasticare, che appunto ha portato a questo percorso. Però il trauma non viene considerato come l'origine dell'arte, come invece magari oggi si tende spesso a fare
a
in
immaginare
molti contesti.
Quantomeno.
Sì. C'è un po' questo stereotipo appunto dell'artista che è tale proprio perché ne ha passate, perché soffre.
E scusami se insisto su questa cosa, ma voglio capire bene come si tiene insieme poi questo libro, cioè come sono collegate queste istantanee infantili degli scrittori.
La chiave è nel titolo, Ritratto dell'artista da piccolo. Cioè comunque sono ritratti di artisti, cioè le biografie sono raccontate appunto ovviamente con tutti gli strumenti della narratrice, quindi anche se trauma non è il centro delle storie, però insomma Barone va avanti e indietro, fa delle considerazioni.
Neanche la felicità però è al centro di tutte le storie.
Nemmeno. Al centro c'è proprio la nascita dell'artista, cioè lei va a sottolineare tutti questi elementi dell'infanzia di queste persone che evidentemente secondo lei, ma anche secondo quello che poi loro hanno raccontato nei loro scritti autobiografici che hanno fatto diciamo da materiale per queste biografie, li ha resi degli scrittori, quindi appunto questi giochi, queste letture, ovviamente certi eventi della loro infanzia, e quindi vengono raccontate tendenzialmente in ordine cronologico, però sottolineando tutti questi momenti, tutte queste esperienze che le hanno resi degli artisti.
C'entrano qualcosa le loro famiglie con questo processo di artistificazione o erano, cioè si assomigliano, sono un po', mi hai risposto in parte su come sono cresciuti e che tipo di infanzia hanno avuto, ma madri, padri, come sono questi genitori?
Allora, non tutti sono arrivati a diventare editori dei propri figli, come il padre di Yurtsenar.
Che vince il premio miglior babbo del libro, probabilmente.
Allora, forse sì, forse no. Nell'infanzia profonda era appunto un po' assente, quindi non so se veramente fosse il migliore. Di sicuro ha incoraggiato la carriera della figlia. Altri invece, diciamo, non hanno avuto questo ruolo. Alcuni sicuramente hanno, come dire, nutrito la fantasia dei figli facendogli leggere tantissimo, mostrandosi come dei lettori, raccontandogli tante storie. Altri meno. Di nuovo, alla prima lettura avevo l'impressione che fossero tutti, insomma, dei genitori positivi, cioè che non ci fossero contrasti veri tra i figli e i genitori, non ci fossero padri di Kafka, diciamo, all'interno di questa selezione. E in realtà poi a posteriori, di nuovo, riflettendoci più avanti, mi sono resa conto che non tutti sono dei personaggi veramente positivi, però proprio perché Barone li ha raccontati partendo dal materiale autobiografico e quindi comunque i figli volevano anche bene ai genitori, è come se ci fosse un punto di vista che li mostra in modo positivo o perlomeno empatico. Anche quelli in realtà più freddi comunque non vengono mostrati in modo umano, come delle persone che, come tutti, hanno anche dei lati negativi. Ad esempio, la madre di Elias Canetti era una donna molto complicata, soprattutto dopo essere rimasta vedova e aver avuto appunto una grande sofferenza, però il figlio l'amava tantissimo e questa cosa esce tanto dalla sua biografia. Magari ti leggo un pezzo proprio da questo ritratto, che è molto interessante secondo me. Devo fare la premessa che Elias Canetti, per chi non lo conoscesse, è uno scrittore di lingua tedesca, ma la sua lingua madre non era il tedesco, bensì il ladino, cioè la lingua parlata dagli ebrei di origine sefardita, che sostanzialmente è una versione molto antiquata dello spagnolo. Nel maggio del 1913 la madre decide di portarli tutti a Vienna e di lasciare l'Inghilterra. Prima, però, si fermano per i mesi estivi in Svizzera, a Losanna, sul lago. Il bambino ama la luce chiara di quel posto, il vento, l'acqua e le vele, l'orchestrina che suona nel parco del quartiere di Uschi. Ma Vienna è prossima e lì dovrà andare a scuola, quindi deve imparare il tedesco nel più breve tempo possibile. Il metodo di insegnamento della madre si basa sostanzialmente sul terrore pedagogico. Seduti al tavolo della sala da pranzo, lei, con una grammatica inglese-tedesco che non gli fa mai vedere, gli legge una frase in tedesco e poi gliela fa ripetere finché la pronuncia non le pare accettabile, prendendolo in giro. Solo dopo gli spiega il significato in inglese, ma non glielo ripete più. Elias deve impararlo subito e una volta per tutte, e così via, guardandolo imperiosamente perché si cacci bene in mente tutte quelle frasi. Se il giorno dopo non ricorda tutto, si infuria, lo tratta con sufficienza, lo congeda alla fine delle lezioni con aria malmostosa e nemmeno quando se ne ricorda tre o quattro di fila è contenta. Elias è angosciatissimo, ossessionato da quelle frasi tedesche che non riesce a imparare come vorrebbe lei, e la sua governante, Miss Bray, se ne accorge. È lei a intercedere con la madre. Allora la madre si impietosisce, diciamo così, e gli concede di prendere il libro per imparare la scrittura tedesca. Il mese di sofferenze più atroce è finito, perché anche se la madre continua a insegnargli le frasi a voce, non può più impedirgli di rileggere le frasi che ha imparato. In realtà sono sollevati entrambi e qualche volta lei si lascia persino sfuggire un elogio. Aggiungo che, appunto, prima di vivere in Svizzera, la famiglia di Canetti aveva vissuto anche in Inghilterra e per questo aveva l'inglese.
Ok. E allora, avevamo parlato un po' in realtà di questo libro anche prima di registrare questa puntata e tu mi dicevi che secondo te trovavi uno stile piuttosto fiabesco quasi nel racconto di Barone. Un po' capisco questa cosa, cioè ad esempio questo episodio che hai letto, insomma, la madre in questo caso ha un po' i connotati di una matrigna.
Di una strega cattiva
e insomma senti la frustrazione del Canetti bambino come appunto nei piccoli protagonisti delle storie che conosciamo. Fiabesco non lo so, cioè è vero che è molto accessibile, cioè, spiegami meglio perché ti lo percepisci come fiabesco, perché appunto gli elementi, forse era questo che intendevi, cioè gli elementi narrativi sono simili a quelli della letteratura per l'infanzia, come scrittura però mi sembra, insomma, non è un libro per ragazzi, ecco, mi sembra un libro per adulti a tutti gli effetti.
Secondo me è un libro per ragazzi e per adulti, okay. se possiamo usare questa, diciamo, definizione apparentemente insensata, forse insensata. Nel senso che io mi sentivo come quando ero bambina e leggevo delle fiabe, però appunto sono per adulti. Ha risvegliato in me, diciamo, quei percorsi neurali, però ovviamente è un libro per adulti. L'ho definito fiabesco forse perché soprattutto nell'introduzione a ogni ritratto, in cui si parla soprattutto del contesto in cui queste persone vissero, si raccontano di fatto dei mondi perduti, perché l'Europa di inizio Novecento, quindi prima della Seconda Guerra Mondiale o a cavallo tra le due guerre, è un mondo che non esiste più. E nel raccontarlo, secondo me, Barone è molto abile e un po', diciamo, suscita la nostalgia nei confronti di ciò che non si è mai conosciuto, ma poi era il periodo della Belle Époque, quindi insomma, su cui poi ci fu effettivamente una forte nostalgia storica da parte di chi invece l'aveva vissuta. E quindi forse per questo un mondo un po' fatato, un mondo anche che venne prima di un grande orrore, quello delle guerre mondiali, e quindi necessariamente era migliore. E poi c'è anche una questione un po' stilistica, che è sicuramente un libro molto accessibile, molto narrativo, ma secondo me Barone è molto brava nella scelta delle parole, ad esempio anche degli aggettivi, sono sempre molto esatti e diciamo sono anche degli aggettivi che magari, perlomeno per quanto riguarda me, non mi verrebbe da usare nella vita quotidiana, nel parlato, ma che in realtà effettivamente rispetto a gli aggettivi invece che usiamo più spesso come
basici,
bello, esatto, sono molto più corretti e quando ci fai attenzione a questi aspetti dici ah guarda,
la cura,
esatto,
per il testo,
la cura per il testo. E poi in generale è una lettura molto rasserenante, direi anche questo, perché queste sono biografie di persone che non finiscono però, come di solito finiscono le biografie, con la morte di queste persone. Mm-hmm. O meglio,
si fermano prima, molto prima.
Esatto. In realtà una morte c'è, in un certo senso. Leggendolo ho ripensato a una citazione che ho letto qualche mese fa in un saggio sulla letteratura per l'infanzia. L'ho ritrovata e te la leggo. È una citazione di Dieter Richter, che è uno studioso di letteratura tedesco, e dice questo: l'infanzia è costretta sempre a morire. Anche se non si tratta di una vera e propria morte fisica, è comunque una morte, in quanto l'adulto seppellisce il bambino che è in lui. Quindi in un certo senso...
In questo senso c'è una morte.
Esatto, ma però non è una morte vera e propria.
Barone, l'ha esplicito questo pensiero? Cioè, secondo te l'operazione è analoga a questa cosa che mi hai appena detto?
In realtà non ne ho idea. È una cosa che appunto ho pensato io riflettendo sul fatto che, leggendo questi ritratti, comunque mi sono sentita rasserenata. L'ho trovata una lettura molto distensiva, molto rilassante.
Hai elencato una serie di cose che mi fanno pensare a un tipo di libro che io amo molto, in realtà non lo dico con disprezzo, però il libro da bagno, cioè quel libro che tieni in bagno e che in momenti, diciamo, riflessivi uno sfoglia. Siamo di fronte a un libro da bagno?
Allora, anche io apprezzo moltissimo i libri da bagno.
Sono importanti,
sono
cioè,
fondamentali.
Non lo diciamo con nessuna ironia. Cioè,
assolutamente, ma poi ci sono tanti momenti nella vita in cui uno può leggere in bagno. Ad esempio, quando si è fatto la doccia si deve un attimo asciugare, così.
O come nel tuo caso, mentre ti asciughi i capelli, come,
esatto,
come
esatto.
Tanto succede.
Però per me i libri da bagno sono di solito, appunto, sicuramente come in questo caso, libri che hanno dei capitoli, delle parti brevi, che appunto si possono così leggiucchiare anche concisamente in poco tempo. E però forse questo libro in particolare non lo terrei in bagno, bensì lo considero più che altro un libro da comodino perpetuo, cioè un libro che anche dopo averlo finito tieni sul comodino, perché ogni tanto magari ti va di rileggere la sera, visto che appunto le ho sentite un po' come delle fiabe. Penso che potrebbe piacermi anche in futuro magari rileggermi una biografia, magari appunto non andando in ordine, scegliendola un po' a sentimento, prima di addormentarmi, così per conciliare il sonno.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Abbiamo parlato estesamente di figli e genitori e so che anche il libro che hai letto tu, Il male oscuro di Giuseppe Berto, parla molto di un padre. Però io non l'ho letto, ce l'ho a casa ma non l'ho mai letto, quindi raccontami un po' di più e soprattutto dimmi una cosa, cioè è un'autobiografia o è un romanzo?
Allora, forse posso far rispondere direttamente Berto, che in una breve nota che c'è all'inizio del libro scriveva: da quando Flaubert ha detto Madame Bovary sono io, ognuno capisce che uno scrittore è sempre autobiografico. Tuttavia, si può dire che lo è un po' meno quando scrive di sé, cioè quando si propone più scopertamente il tema dell'autobiografia. Perché allora il narcisismo da una parte e il gusto del narrare dall'altra possono portarlo ad un'addirittura maliziosa deformazione di fatti e di persone. L'autore di questo libro spera che gli sia perdonato il naturale narcisismo e, quanto al gusto del narrare, confida che sarà apprezzato anche da coloro che per avventura potessero riconoscersi alla lontana quali personaggi del romanzo.
Ma questo è un manifesto, diciamo, ideale per tutti gli scrittori.
Tutta l'autofiction.
Esatto, che negli ultimi anni si sono sentiti criticati perché scrivono a partire dalla propria vita.
Si potrebbe fare un'unica grande fascettona per tutti questi libri come disclaimer, diciamo, per tutti gli autori di autofiction. Che è molto interessante, ovviamente, perché ed è fra l'altro un ragionamento che non fa una piega, perché mentre accedere alla propria autobiografia per raccontare una storia di finzione in qualche modo forse protegge l'autore da eventuali sovrapposizioni e quindi si sente più libero di usare materiale a piene mani, nella narrazione autobiografica c'è la stessa volontà magari di proteggere se stessi e gli altri, ma porta alla conclusione opposta, cioè quella di cambiare le cose per non sovrapporle proprio completamente alla narratività. Fra l'altro, una cosa che mi diceva una mia insegnante di scrittura, Laura Lepri, era: la verità non è interessante di per sé, cioè lo scrittore fa questo, prende la verità e la modifica in un modo che possa poi essere interessante in un libro, in un romanzo.
Senti, visto che ti volevo chiedere subito, di che anno è questo romanzo, appunto per contestualizzarlo anche rispetto ai dibattiti attuali sull'autofiction?
Del 64, 1964. Okay. Scusami, dico un'altra cosa perché Berto ci aiuta molto in realtà a rispondere a queste domande, perché c'è anche una nota invece di postfazione, sempre sua, al Male Oscuro, dice anche che il Male Oscuro è e non è un romanzo, quindi ti rispondo con questa ambiguità e andiamo avanti.
Ci piace l'ambiguità. Ma di cosa parla? Cosa racconta?
Allora, è dichiarato dalla primissima riga, lo scrittore, personaggio che scrive in prima persona, dice che il cuore del romanzo è la lunga lotta col padre. Nel caso del protagonista, del personaggio principale che racconta, stiamo parlando di un uomo sulla cinquantina che appunto sviscera il suo rapporto col padre nel corso di un percorso di psicanalisi freudiana, in seguito a un lunghissimo percorso di nevrosi ipocondriaca che l'ha portato appunto a cercare una soluzione e che lui ripercorre nelle pagine di questo racconto. È un personaggio che ce le ha un po' tutte, è nevrotico, è fobico, è lamentoso, è un passivo aggressivo, ha un rapporto complesso, per non dire problematico, con le donne, però in tutta questa fase di psicosi, nevrosi che viene raccontata, fa delle cose, il protagonista prova a gestire la sua vita, si sposa, ha una figlia, anche se ovviamente ritiene le donne colpevoli sempre di cercare di incastrarlo in questa vita.
Fantastico.
Quindi prima c'è una donna che lo vuole sposare ma lui riesce a liberarsene, poi ne arriva un'altra che anche però lo vuole sposare, lui no, però la incastra rimanendo incinta. Insomma, lui è vittima delle circostanze.
Proprio un classico delle donne.
Poi però lui ad essere appunto preda di mille tormenti, che in tutto questo, pur cercando di dare una forma alla sua vita e tornando quindi indietro nella narrazione e ricostruendo tutto questo periodo di anni di nevrosi, è un personaggio che sostanzialmente non riesce a scrivere il suo capolavoro, così lo chiama.
Quindi questo è il problema.
È uno scrittore che non riesce a scrivere a causa della nevrosi e delle circostanze. Il rapporto col padre è centrale e così si apre il libro, cioè con il padre sul letto di morte, che lui da Roma va a trovare nella provincia veneta, e la cui morte porterà nella vita del protagonista uno sconvolgimento a cui lui attribuisce in sostanza tutto questo malessere che lo accompagna per anni.
Ed è andata veramente così nella vita di Berto? Cioè le cose sono effettivamente, si sono svolte in questo modo?
Ma allora, appunto, sempre per quella ambiguità di cui abbiamo fatto menzione all'inizio, non è dato sapere esattamente quanto le due cose combacino, però sappiamo, ci sono molti punti di contatto tra il personaggio e l'autore, appunto, scrittore in crisi, che abbiamo già detto, provincia veneta come origine e vita a Roma in età adulta, quindi questo scrittore che si barcamena tra sceneggiature per pagarsi da vivere, sceneggiature spesso scadenti, che non ha voglia di scrivere, però gli permettono di andare avanti. C'è la smania di successo, che era un grande pallino di Giuseppe Berto, e allo stesso tempo un po' il rifiuto dell'establishment letterario, a cui lui non riuscì mai del tutto a partecipare. Eppure c'è anche Moravia, visto come acerrimo nemico, che compare proprio con nome e cognome all'interno del libro. C'è il rapporto complesso con le donne, c'è la carriera militare, perché Berto si arruolò nell'esercito in periodo fascista. Forse un po' questa l'origine anche della diffidenza che c'era nei suoi confronti, perché appunto era considerato un po' autore di destra. E peraltro c'è un momento molto interessante: lui come scrittore si forma in un carcere in Texas.
Perché... In Texas? Com'era finito in Texas?
Perché lui nel 43 prende parte, appunto essendo parte delle milizie fasciste, dal 29 prende parte a diverse operazioni militari in periodo fascista, e nel 43 alla campagna di Tunisia, che appunto si conclude con lui che cade prigioniero e viene trasferito in un campo di prigionia in Texas, per l'appunto, dove fra gli altri conosce anche l'artista Alberto Burri, quindi insomma diciamo un carcere ben frequentato, sembrerebbe. E qui in Texas comincia a sviluppare un rapporto un po' più consapevole con la lettura e con la scrittura. Legge molti americani.
Ah, ecco, infatti, ed è stato influenzato da queste letture.
Lui dice di averne molto alcuni, in particolare Hemingway, che poi, insomma, immagino con sua grande soddisfazione riconoscerà in Berto anche un autore di grande valore più avanti, quando sarà un autore affermato.
Quindi Hemingway consiglia Giuseppe Berto.
Hemingway consiglia Giuseppe Berto, esattamente. E, insomma, quindi i punti di contatto con la biografia dell'autore sono effettivamente tanti, compresa la conclusione del libro. Non è uno spoiler, perché comunque appunto è un libro di trama fino a un certo punto, ma adesso vediamo perché. E, con questo ritiro a Capo Vaticano in Calabria, dove il personaggio finisce per guarire in qualche modo, se non altro dal blocco dello scrittore, e dove effettivamente Berto scrisse in un paio di mesi Il male oscuro.
Allora, ti confesso che soprattutto la cosa che hai detto su Moravia mi ha fatto venire voglia di leggere questo libro alla ricerca di pettegolezzi, che, come ho dichiarato precedentemente,
c'è anche apprezzo. Pare un beef, uno scontro con Dacia Maraini, sempre su questa.
Aia, ok.
Pare che ci fossero volati anche degli avvocati tra i due, e vinse la Maraini. Comunque, povero Berto, non è un vincente, diciamo,
Berto,
nella storia.
Magari aveva ragione lei.
Aveva probabilmente ragione lei, perché Berto era comunque un rancoroso e che amava, diciamo, la bagarre, però chissà, insomma, è un po' un perdente. A me i perdenti fanno sempre molta simpatia.
Va bene, non leggerò La ricerca di pettegolezzi, ma volevo chiederti anche un'altra cosa che ho pensato mentre parlavi. Appunto, io, non avendolo letto, l'ho inserito nella mia libreria di casa, in uno scaffale che ho dedicato a gente che vive male, così lo chiamo io, vicino a anche ad esempio Una vita come tante di Anya Yanagihara, che
gente che soffre,
è conosciuto come il libro che fa stare peggio le persone. Però un altro libro che mi è venuto in mente mentre parlavi è La coscienza di Zeno. È un fratello della coscienza di Zeno, questo libro?
Sicuramente sono parenti, non è neanche un segreto, nel senso che lo stesso Berto cita più volte un po' i padri di questo genere, che sono appunto da una parte Svevo con La coscienza di Zeno, dall'altra Gadda con La cognizione del dolore. Sono gente che vive male, gente che va in analisi, nel senso che con Zeno condivide tante cose, a partire dal conflitto col padre, che è centrale anche nella coscienza di Zeno, ma mi verrebbe da dire una coscienza di Zeno senza filtri.
Perché non ci sono le sigarette.
Ci sono sicuramente molte meno sigarette, ma manca una mediazione, che è il grande merito letterario, secondo me, di questo libro pazzesco, se posso dirlo, perché non esprimo tanto i giudizi quando parlo di libri in questa sede, però va detto, cioè, è un libro incredibile. È un libro che, anche a detta dell'autore stesso, che fonda un po' un genere e uno stile che lui stesso chiama lo stile psicoanalitico. Questo lo dico perché, rispetto appunto alla coscienza di Zeno, la nevrosi non è solo un tema dentro al libro, non è un racconto che l'autore riesce ad affrontare con il distacco, la distanza appunto autoriale. In questo caso l'autore si cala fino al collo nella nevrosi, e la nevrosi diventa quasi la narratrice stessa. È come se fosse la materia delle parole. È qualcosa che magari sembra un po' difficile da spiegare, però si nota a partire dalla forma che Berto sceglie di dargli, che è quello di un flusso di coscienza, anche se si esita un po' a definirlo in questo modo, proprio perché è molto diverso dai flussi di coscienza che conosciamo. Poi una postfazione di Emanuele Trevi nell'ultima edizione che è pubblicata da Neri Pozza, che dice che forse il riferimento letterario di Berto per Il male oscuro più di tutti è addirittura Beckett, e devo dire un po' capisco questa cosa, perché questo flusso, che appunto esitiamo a chiamare flusso, ma questo forse monologo, ha anche di teatrale, ha le caratteristiche istrioniche, dice anche Trevi, un testo teatrale più che di un flusso di coscienza joyciano, da cui lui si prende molto le distanze e se lo chiede addirittura, perché in questa nota a fine libro che lui scrive si interroga ovviamente se qualcuno l'avesse già fatto prima di lui, e la risposta è no.
Ma senti, questo flusso, appunto, non so se si può chiamare così, ma chiamiamolo così tra di noi, è uno di quei flussi di coscienza, insomma, un po' difficili da leggere, anche se ti devo dire che io penso che tutti i grandi romanzi col flusso di coscienza possono sembrare molto difficili da leggere in certi momenti della vita, in cui magari ti viene da fare un po' di resistenza perché non sei veramente allineato con quel modo. E invece in altri ti risultano estremamente scorrevoli. Ad esempio, io con Proust ho avuto appunto entrambe le esperienze, ma appunto volevo sapere com'è questo flusso di coscienza, se ti permette appunto di farti trascinare nel flusso oppure se invece scatena una forma di resistenza.
Allora, io lo tenevo lì da un po' perché temevo fosse un libro un po' cupo e difficile, a partire dal titolo che insomma mi lasciava presagire una certa negatività. Io poi sono un'attrice, devo dire, che non ama fare tanta fatica, quindi poi quando so flusso di coscienza un po' mi sospettisco, comunque tendo a impigrirmi e sì, non ho un gran rapporto, diciamo, con questo tipo di forma. In questo caso, devo dire, siamo di fronte a un flusso abbastanza facile, tanto perché è intriso di un umorismo continuo, cattivello ovviamente, cioè non è che ti fai pazze risate, però ridi della sventura.
Ridi, sì. Quindi si è rivelato un libro pilottiano.
Non trovo qualcosa che mi fa ridere, niente, non riesco ad andare avanti con la mia vita. E, sì, fa ridere, infatti mi ha ricordato tra le varie cose anche un altro libro di gente dallo psicanalista che è Il lamento di Portnoy di Philip Roth, anche questo storia di un uomo che appunto va in analisi, ripercorre il rapporto con la propria famiglia, più centrale la madre del padre, se ricordo bene, nel lamento di Portnoy, però insomma analogamente divertente, cinico e un po' scorretto.
Tra l'altro mi inserisco per dire molto piacevole anche da ascoltare in audiolibro, ce n'è uno insomma sulle varie piattaforme, letto da Luca Marinelli, che è veramente una delle mie esperienze migliori con gli audiolibri, perché effettivamente è divertente ed è divertente sentirlo letto.
Ah, vedi, allora potrei rileggerlo ascoltandolo, che è una cosa che mi piacerebbe fare effettivamente. E me lo ha ricordato, ma ci tengo a specificare che è un libro in realtà di 5 anni dopo, quindi non è Berto ispirarsi a Philip Roth, neanche penso Philip Roth a ispirarsi a Berto, però non lo possiamo sapere, perché comunque Berto a questo punto aveva già una fama internazionale. Il suo primo libro, che era Il cielo è rosso, aveva già avuto un successo 20 anni prima a livello internazionale e insomma era un autore affermato, anche se appunto abbiamo già detto che è un po' dimenticato, ma ricordiamo anche che all'epoca invece era un nome. E quindi dicevo, sì, un flusso facile, diciamo, da questo punto di vista, cioè divertente, ma anche facile da leggere, pur essendo un flussone, cioè, diciamo, adesso dirò una cosa un po' prosaica, però per chi ha familiarità con gli assorbenti direi 4 gocce. Insomma, è difficile mettere il segnalibro da qualche parte, perché veramente Berto non si ferma davanti a niente.
Ah, ok, c'è questa difficoltà pratica.
Pochi punti, ancora meno virgole, mi verrebbe da dire, e che appunto punteggiatura esatta con estrema parsimonia e tanto, tanto, tanto flusso, quasi inarrestabile. Si va avanti per pagine intere senza veramente sapere dove mettere un'orecchia alla pagina.
Ma senti, riesci a leggermene però un pezzo per capire un po' esattamente...
Ci provo, prendo fiato e bevo un bicchiere d'acqua. In conclusione, dunque, questo esaurimento era un bel mistero, per quanto tutti sapessero tutto di ciò, ossia non solo i medici da 10.000 lire e quelli da 5.000, ma anche gli amici sia miei che di mia moglie, ciascuno dei quali aveva già avuto l'esaurimento e lo aveva tuttora, e anche molte persone incontrate per caso al caffè o all'uscita dei cinema avevano avuto l'esaurimento, e se stesse o almeno qualche loro parente stretto, e in questa grande abbondanza io non facevo in tempo a dire di qualche mia fobia, come tanto per citarne qualcuna, quella dell'ascensore, o della nave, o delle partite di calcio, o dei concerti, che subito salta fuori uno che ha la medesima cosa, o lo zio con la medesima cosa. Perfino quando mi invento una di queste fobie, tanto per darmi arie, come ad esempio la fobia del sesto piano, per cui al quinto o al settimo ci posso anche andare, ma al sesto no. Perfino in questo caso, dico, viene fuori uno che giura di aver avuto tale e quale la stessa stravaganza, e naturalmente sa come guarirla, oppure è in grado di suggerire il medico proprio confacente, e così a forza di girare ad un certo momento capito da un medico specialista che dà una grandissima importanza allo sport. Mens sana in corpore sano, dice, spiegando che tutte o quasi le malattie di nervi si rifanno ad una trascuranza di questo principio, che magari risale agli antichi egizi o babilonesi. La gente diventa matta per colpa dell'automobile e dell'ascensore, afferma. E dopo questo preambolo, che tuttavia lascia da scoprire come mai ci fossero dei matti anche al tempo di Lucrezio e di Cristoforo Colombo, egli mi chiede se ho mai fatto dello sport, e io, facendomi coraggio, confesso di no.
Ma...
Allora, mi fermo, ma in realtà questa frase non ha un punto e va avanti per altre 4 pagine, che se vuoi ti dico come finiscono, giusto per capire dove arriviamo dopo.
Ok.
Quindi finiamo 4 pagine dopo con "altrimenti non potrò mai più far l'amore con la moglie mia".
Oh mio Dio, poverino. Ma senti, ma perché aveva paura delle partite di calcio?
Guarda, ci sono tante di quelle fobie in questo personaggio che è difficile. Questo fra l'altro penso fosse vero di Berto anche, che racconta di avere un po' di agorafobia sostanzialmente. Ma ce le ha un po' tutte, quindi è difficile poi discernere quale fosse sua, quale fosse inventata. Lo dice lui stesso, che insomma a volte per divertimento se ne inventava anche qualcuna.
Ok, devo dire che questo estratto è scelto molto bene, perché adesso ho veramente tanta voglia di leggerlo, anche al di là dei pettegolezzi.
È tutto comunque molto divertente. Cosa straordinaria di Berto è che, e fra l'altro lo dice lui stesso, cioè un nevrotico senza l'umorismo non saprebbe come scrivere. È uno strumento che lui usa ovviamente per addentrarsi e criticare sia se stesso, di cui è assolutamente consapevole, insomma, di tutte le stranezze, le storture, le nevrosi appunto, ma anche degli altri, su cui ha sempre un occhio veramente esilarante. Ci sono delle pagine in cui racconta i villeggianti nelle Dolomiti o questi produttori pacchisti che non si presentano agli appuntamenti, gli stessi scrittori radicali, come li chiama lui, che lo disconoscono e non lo accettano in questa elite culturale. Insomma, ha veramente, per non parlare appunto delle donne, come dicevo prima, perché questa moglie che vuole spendere i suoi soldi, o questa vedova francese, come la chiama lui, che si porta il capezzale del padre. Insomma, ci sono veramente molte cose di cui ridere insieme a lui, oltre che di lui, ma ne è totalmente consapevole.
Questo mi fa anche capire come mai ebbe un grandissimo successo di pubblico, perché insomma, appunto, fa ridere. Io lo pensavo che fosse un libro cupo, e quindi mi dicevo, chissà, un libro cupo che appunto è diventato un bestseller. Invece no, adesso capisco perché.
Beh, in parte è sicuramente questo, è corretto parlare di bestseller perché almeno si legge, adesso non sono riuscita a recuperare dei dati ufficiali, però chi ne ha scritto sia in passato che in questi tempi parla di un libro che sfiorò le 100.000 copie nei primi mesi. Io stessa, fra l'altro, che l'ho letto da una vecchia edizione, della prima edizione di Rizzoli, a direi la settima ristampa, vedo che sono indicate 7 ristampe tra marzo e agosto del 64, un numero effettivamente notevole.
Sì, notevole soprattutto per l'epoca, perché oggi quando finiscono i libri nelle librerie perché stanno andando bene e serve ristamparli, se ne possono fare agilmente anche poche migliaia, mentre invece all'epoca era tutto molto più complicato, quindi si può presumere che queste ristampe fossero da tante copie, appunto magari anche decine di migliaia, e quindi insomma sì, un grande successo.
Sì, è un numero, quello appunto delle 100.000 copie, ma unito anche a premio Viareggio e premio Campiello, che fra l'altro era la sua seconda edizione, quindi insomma un libro che coprì sia un successo di pubblico che di critica piuttosto notevole. Aveva anche qualche detrattore, ma questo insomma è vero, di soprattutto in anni in cui la critica letteraria era molto
agguerrita
e polarizzata, insomma era evidente che potesse succedere anche questo. E è un numero, quello delle 100.000 copie, significativo sia appunto per il mercato, anche di quello che raccontano, come anticipavi tu, degli italiani di quel tempo. È un libro che evidentemente intercetta un po' un sentimento diffuso, comune di quegli anni, per vari aspetti, mi immagino. Intanto sono gli anni del boom economico e quindi la borghesia in qualche modo si trova ad affrontare dei problemi diversi forse da quelli precedenti. E
un po' first world problem, forse.
Forse sì, nel senso che sono i primi ad avere un po' tutto e quindi a cercare disperatamente fonti del loro malessere fuori da quella che era stata la povertà, banalmente, il disagio sociale che invece raccontava il neorealismo. Infatti lo stesso Berto dice che il neorealismo è una forma letteraria morta e superata, perché gli scrittori del suo tempo, nell'approccio neorealista, si rischierebbero di perdere la realtà che sta cambiando sotto i loro occhi. Questo
quindi già un po' nostalgico, anche se erano passati pochi anni rispetto appunto al periodo del primissimo dopoguerra.
Ma più che lui nostalgico in realtà no, anzi è molto convinto che l'approfondimento psicologico, che è quello a cui lui si dedica con questo libro, con convinzione anche un po' ideologica appunto, sia la vera svolta e il cambiamento della letteratura, di cui la letteratura ha bisogno, e con lei il pubblico. E appunto, da giudicare dai risultati di vendita, forse aveva ragione. Sono anni poi in cui anche la psicanalisi diventa più interessante per le masse. Io penso sempre a tutti quei mercatini dei libri usati dove, se ci fai caso, copie di Freud e di Jung, come se piovessero, sono proprio strapopolati.
Che arrivassero i self-help, diciamo.
Certo, sì, però l'interpretazione dei sogni è quasi in qualsiasi bancarella sia mai esistita al mondo, ma anche nelle case delle nostre nonne, insomma, un libro di Freud non manca mai. Perché appunto sono gli anni 60 forse il momento in cui comincia ad essere un tema interessante per molti. È peraltro, secondo me, un tema anche molto contemporaneo, e forse per questo che ancora può piacere così tanto il libro come Il male oscuro, perché racconta un po' lo scarto che c'è tra una solitudine di questo io tormentato e invece il mondo fuori da sé. E insomma, se non è attuale questo, veramente non so cosa sia.
Senti, però, come dicevamo fin dall'inizio, direi... appunto è un autore forse non tanto dimenticato ma piuttosto trascurato, eppure appunto questo è un po', come dire, è in contrasto con questa sua attualità. Secondo te, cioè, cos'è successo? Cos'è andato storto?
Appunto ci sono varie ipotesi. Alcuni dicono che fosse semplicemente troppo bello per stare simpatico e aveva molto successo.
Bello, con le cioè proprio esteticamente
era un bel signore,
bello.
Sì, okay. Era un bell'uomo, era un figo, aveva successo con le donne e quindi alcuni hanno detto che questo attirasse, diciamo, le invidie o comunque il fastidio di alcuni. Okay. Però insomma è una spiegazione un po' semplicistica. Quello che probabilmente successe, insieme al fatto che la sua nevrosi reale lo inibì molto dai rapporti sociali, da avere relazioni normali magari anche con l'elite, quindi rendendolo sempre un po' emarginato anche al suo tempo, il fatto che avesse un passato nelle milizie fasciste
certo.
E creava un precedente che per scrittori di sinistra, insomma, non era proprio presentabilissimo, ecco, lo ritenevano, è sempre stato ritenuto un po' uno scrittore di destra, un po' ingiustamente, forse un po' la sindrome di Lucio Battisti, che è ritenuto un cantautore di destra semplicemente perché non aveva grandi posizioni politiche. Berto allo stesso modo era forse apolitico, cioè non era stato fascista, non era stato neanche antifascista. E questo, insomma, è un po' difficile da contestualizzare.
Però qualcuno che ha creduto in lui, so che c'è stato, perché so che c'è una storia interessante dietro la pubblicazione, la prima pubblicazione di questo romanzo. Me la racconti?
Allora, fu inizialmente bocciato in realtà da Rizzoli, ma Angelo Rizzoli, l'editore, se lo prese in realtà molto a cuore e lo volle fortissimamente pubblicare. E anche sull'onda di una fiducia che aveva nel critico Giancarlo Vigorelli, secondo cui già solo il titolo era una garanzia di successo, proprio perché intercettava forse questo sentimento comune di cui abbiamo parlato. Titolo che, fra l'altro, sempre parlando di padri letterari, non l'abbiamo detto prima, ma è una citazione diretta dalla Cognizione del dolore di Gadda. Niente, Angelo Rizzoli, quando vide che le prime 7.000 copie vendevano come il pane, si rese conto, insomma, di aver fatto la scommessa giusta in questo caso, e pare che disse che avrebbe sospeso lo stipendio ai tre teste di cazzo che avevano consigliato di non pubblicarlo, e poi invece non lo fece, a quanto pare era solo
magnanimo.
Sì, fu più magnanimo di quanto si fosse presentato, però ecco, lui fu il primo vero scommettitore su questo libro apparentemente difficile e lontano dai gusti del pubblico.
Però forse anche più simile a tanto pubblico, perché ricordiamo che Rizzoli non aveva avuto una formazione umanistica, non aveva studiato
esatto.
E quindi forse, insomma, era in grado di sentire un po' più di pancia.
Sì, aveva il polso forse del popolo, non so, però aveva sicuramente questo tipo di sensibilità e comunque la volontà di rischiare con un libro come questo è l'operazione di un grande editore che ha sempre un po' gettato il cuore oltre l'ostacolo, come si suol dire, con risultati, come in questo caso, eccellenti.
Ma invece adesso, attualmente, nelle librerie Il male oscuro è presente in una edizione di Neri Pozza, che direi però sia abbastanza recente.
Sì, di recente è stato Neri Pozza a ripubblicare tutta l'opera di Berto, in realtà non solo Il male oscuro. Dal 2016 abbiamo visto tornare in libreria tutti i suoi libri. Ce lo ha raccontato un po' Samuela Serri di Neri Pozza, che ci ha mandato un vocale.
Potremmo dire che il compito fondamentale di una casa editrice è cogliere l'ora della leggibilità, cioè, secondo Walter Benjamin, il momento in cui un evento storico, un'opera o un testo svelano il proprio senso e la propria attualità. È in ragione di questo che Neri Pozza ha deciso, a partire dal 2016, di ripubblicare le opere di Giuseppe Berto, 2016 quando è uscita appunto la prima, Il male oscuro, in questo compiendo un'operazione simile ad altre che aveva già fatto in precedenza, per esempio con i libri di Romain Gary, Eric Maria Remarque, dei veri e propri classici moderni, che uniscono quindi l'operazione culturale con un buon successo commerciale. Recuperare la modernità di Berto, oltre che la sua classicità, è l'idea infatti dietro un progetto di questo genere. Berto nasce nel 1914, quindi non solo si inserisce a pieno titolo nella cerchia letteraria del secondo Novecento, ma riesce anche a individuare, spesso addirittura a prevedere con grande esattezza e specificità, le criticità del contemporaneo. Lo ha fatto con Il male oscuro, rompendo il tabù sulla salute mentale, così come in toni più leggeri o, se vogliamo, anche umoristici, con l'ultima delle opere ripubblicate da Neri Pozza, o Serafina, dove i temi dell'ecologia e dell'industrializzazione eccessiva si fanno presenti e pressanti. Ed è sempre per questo motivo che ognuna delle 7 opere finora uscite è stata accompagnata da una prefazione o da una postfazione che rilegge con lo sguardo di oggi le parole scritte ieri, da Bruno Arpaia a Emanuele Trevi, da Walter Pedullà a Domenico Scarpa, da Cesare De Michelis a Silvio Perrella.
Un'operazione che forse serve anche un po' a riabilitare Berto come scrittore non di destra, perché associarli insomma a una serie di autori che giustamente ne celebrano la scrittura e l'importanza letteraria serve forse un po' anche a questo.
Una riabilitazione.
Mi sembra di sì. Operazione iniziata da Giuseppe Russo, che per tanti anni è stato il direttore editoriale di Neri Pozza e che da poco se n'è andato per una nuova avventura editoriale, che ci piacerebbe raccontare giusto per tenere anche sempre un po' traccia degli spostamenti nell'editoria.
Sì, infatti sono molto curiosa di vedere cosa farà Russo adesso che insieme a altre varie persone che prima erano da Neri Pozza si è spostato qualche mese fa da Feltrinelli, insieme faranno un nuovo imprint, cioè diciamo un marchio editoriale, non una vera e propria casa editrice, ma un marchio editoriale all'interno della più grande Feltrinelli, che si chiamerà Gramma, e si attendono i primi titoli nel 2024, quindi sono molto curiosa sia di questo nuovo imprint, ma devo dire anche di cosa farà Neri Pozza adesso. Che ovviamente è cambiata un po'.
È cambiato l'assetto.
Il team di persone che ci lavorano.
Certo.
Io sono Ludovica Lugli e questo mese ho letto Ritratto dell'artista da piccolo di Marta Barone, pubblicato da UTET.
Io sono Giulia Pilotti e questo mese ho letto Il male oscuro di Giuseppe Berto, pubblicato per la prima volta da Rizzoli nel 1964, ora in libreria per Neri Pozza.
Questa è la nona puntata di Comodino, un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese.
Potete ascoltare sull'app del Post o sulle principali piattaforme.
Per sapere subito quando esce una nuova puntata, potete attivare le notifiche sulla app del Post.
Se la puntata vi è piaciuta, potete condividerla con chi volete.
Se volete scriverci, ci trovate all'indirizzo email comodino@ilpost.it.
Ciao!
Ciao!